Palla in Tribuna. In studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio e ben ritrovati a una nuova puntata di Palla in Tribuna in diretta su Radio Parma. Come sempre potete intervenire con sms o whatsapp al numero 333-9200-170. Siamo nella settimana che porterà al big match di sabato tra Como e Parma. Ci sono novità legate al pubblico, che si prevede il sold out allo stadio Sinigaglia. Meno di un'ora, in 40 minuti, sono stati esauriti 500 tagliandi messi a disposizione dalla società di casa per il settore ospiti. E poi l'altra novità di giornata è che la commissione provinciale di vigilanza, dopo una riunione in prefettura e un sopralluogo allo stadio, ha dato il via libera definitivo per l'ampliamento della capienza dello stadio di Como, con 1000 posti in più che saranno riservati ai tifosi di casa. Ora l'impianto può ospitare fino a un massimo di 7500 posti, ma si prevede davvero il tutto esaurito. Una partita molto importante per il Parma, che nell'ultimo weekend ha allungato in vetta portando 8 le lunghezze di vantaggio nei confronti della Cremonese seconda, poi un terzetto al terzo posto con Como, Palermo e Venezia, poi diciamo che dal Catanzaro a 39, Cittadella a 36, Modena a 34, con Brescia e Bari e a 33, si va più per la zona playoff. Quindi probabilmente queste 5 squadre, Parma, Cremonese, Como, Palermo e Venezia, si giocheranno i 2 posti per la promozione diretta, con il Parma però, dobbiamo dirlo, in netto vantaggio grazie alla vittoria di sabato in extremis proprio contro il Pisa, l'ennesima vittoria nel finale del Parma, che ha dimostrato davvero di essere una squadra che non molla mai fino alla fine. Ha sfruttato anche il contemporaneo passo falso della Cremonese, fermata sul pareggio ad Ascoli, e del Como, sconfitto in maniera netta Palermo. Il Palermo che probabilmente di quelle dietro adesso è quella che sta un pochino meglio, anche se poi deve recuperare 9 punti al Parma. Un Palermo che però si è ritrovato addirittura per un certo momento fuori dalla zona playoff, comunque ai margini della zona playoff, e poi invece adesso il Palermo sta risalendo molto bene. Certo che il Parma ha un bel cuscinetto da poter sfruttare in questa seconda parte del girone di ritorno. Ricordiamo Parma che è reduce da 3 vittorie consecutive, iniziato questo percorso proprio dalla vittoria nello scontro diretto con il Venezia, con la rete al 100° di Camarà, poi sono arrivate le 2 vittorie su Cittadella e Pisa. Abbiamo il piacere di avere in collegamento il nostro primo ospite, che è l'allenatore Ivan Del Prato. Ti chiamo come allenatore, ma principalmente in qualità di padre del capitano crociato Enrico. Buon pomeriggio, Ivan.
Buon pomeriggio a voi, grazie.
Allenatore della Virtus Ciserano in Serie D. In realtà nel weekend le cose non sono andate benissimo, sono andate meglio a tuo figlio. Intanto, prima di iniziare, raccontaci un po' la storia del cognome, perché il tuo è scritto staccato, però Enrico invece attaccato. Problema all'anagrafe, diciamo?
Sì, problema di qualche anno fa. Insomma, siamo cresciuti con col cognome staccato da sempre, e poi dopo poco la nascita di Enrico, insomma, l'anagrafe ci ha comunicato che il cognome stranamente andava attaccato, e da lì, insomma, adesso diciamo che rimane attaccato, però sono situazioni che sono nate tipo, non so, 25-30 anni fa, e da lì c'è stato questo cambiamento.
Allora, ovviamente parliamo dell'attualità. La settimana scorsa avevi lasciato una bella intervista in esclusiva al sito Pianeta Serie B, poi è arrivato il Pisa ed è arrivato l'assist prima e poi il gol al 95° di Enrico. Allora ti chiedo se vi siete sentiti dopo la partita col Pisa, tra l'altro ex squadra del padre, e cosa vi siete detti, ecco, perché il primo gol stagionale, e poi Enrico sembra quasi che abbia un conto aperto col Pisa, visto che ci aveva segnato anche 2 anni fa.
Beh, allora, alla partita eravamo presenti, sì. E sinceramente dopo il 2-2 del Pisa sembrava finita così, insomma, anche se onestamente la reazione della squadra nell'immediato dopo il pareggio è stata una reazione veramente di forza, perché ho visto che 2 volte hanno cercato questa palla lunga per sperare ancora di trovare la vittoria, poi è arrivata da parte di Enrico, c'è stata una grande emozione da parte nostra, insomma, coinvolgendo un po' tutti i Tardini, perché c'era ancora tantissima gente, è stata una bella sensazione, insomma, da parte nostra, insomma, da parte mia con mia moglie e da parte soprattutto di Enrico, perché poi alla fine sono riuscito a portare a casa una vittoria importantissima contro comunque una squadra di valore come il Pisa.
Ecco, quanto si parla di calcio in casa del Prato?
Beh, se ne parla il giusto, credo, perché poi non è che ci sentiamo sì o tramite qualche messaggio tutti i giorni, ma non lo stiamo poi a parlare. L'importante, io chiedo sempre che, insomma, come va l'allenamento, ma che non ci siano problemi fisici, quello che mi importa sinceramente durante la settimana. Poi poi prima della gara, ma telefonate tranquillissime, nel senso, senza andare a interferire o a curiosare su chi eventualmente gioca o meno, perché poi, insomma, so che il mister la formazione la dice proprio all'ultimo, per cui c'è grande serenità da parte nostra, come famiglia, ma anche da parte sua, senza nessun assillo. Sicuramente in questo momento la situazione è una situazione, diciamo, di grande felicità, perché i risultati stanno arrivando, con la speranza, insomma, quella che termini il campionato come un po' tutti si aspettano e si spera, perché si spera.
Un nostro grande amico, il preparatore atletico Vincenzo Pincolini, che anche tu conoscerai, ha definito Enrico il professore, l'ha visto tante volte all'Opera di Nazione Giovanili. Ti rivedi un po' in questa descrizione, Enrico?
Sì, beh, insomma, beh, lui lo conosce bene perché ha fatto le varie nazionali, è un giocatore molto, diciamo, un ragazzo molto più esperto dell'età che ha, nel senso che è molto responsabile, lo è sempre stato anche da, diciamo, da ragazzino, è un po' cresciuto così, anche il fatto che comunque a questa età sia il capitano di una squadra così importante, insomma, vuol dire che ha certi valori e certi comportamenti corretti, diciamo, all'interno dello spogliatoio. E lui è sempre molto maturo, anche quando era ragazzino, sinceramente nel tecnico non entravo molto, perché poi vedendolo giocare, diciamo che il suo lo faceva sempre abbastanza bene, e credo che questo, diciamo, soprannome o questo professore che gli è stato attribuito, credo che sia in realtà, che comunque è sempre stato un ragazzo, diciamo, nel comportamento, ma anche nel consiglio verso i compagni, come un esempio.
A Ivan del Prato chiediamo quale qualità principale ha trasmesso al figlio.
Ma principale non lo so, lui è sempre stato, da come dicevo prima, anche da ragazzino, molto molto determinato nelle cose che faceva, per cui tanti consigli non è che dovessi dargli, perché aveva questo modo di sapere affrontare le situazioni sempre con grande serenità, ma sempre molto determinato, per cui gli abbiamo spiegato di comportarsi sempre bene all'interno dello spogliatoio, di avere rispetto verso gli altri, e questo credo che l'abbia comunque acquisito. Poi su quelle che sono le qualità in campo, sono qualità che aveva già, diciamo, poi certo che negli anni si è costruito quello che era l'aspetto tecnico, tattico, però diciamo che di base era già un piccolo giocatore quando era già piccolino, nel senso che comunque sapeva come muoversi, come comportarsi, e noi abbiamo cercato di aiutarlo sotto quell'aspetto lì, anche se sinceramente non siamo mai stati molto diciamo invasivi in quello che è il suo modo di fare o meno. Ci interessava molto che avesse rispetto, educazione, e poi sul campo doveva seguire quelli che erano, diciamo, i consigli, gli aiuti dei vari allenatori che ha avuto, perché la scuola che ha avuto all'Atalanta, insomma, è una scuola di primo ordine.
Allora, papà Ivan, lo ricordiamo, storico capitano dell'Albino Leffe. Allora ti devo chiedere se avresti pronosticato un futuro con la fascia al braccio anche per Enrico.
Ma allora, la fascia al braccio l'ha avuta anche nei giovanissimi, sì, dell'Atalanta, negli allievi, l'ha avuta nella primavera. Nel Parma al momento no, ma anche per l'età, anche se credo che sia un po' predisposto a questo, nel senso che ha questa capacità di sapere di essere equilibrato nelle situazioni, sia di momenti belli oppure nei momenti meno belli. Questo credo che sia una qualità importante per essere un capitano. Poi deve essere equilibrato, ma deve avere anche una certa personalità per cercare di aiutare i compagni, per essere un po' un riferimento nello spogliatoio, per essere un riferimento anche a volte con la società, perché comunque la società, i direttori sportivi, l'allenatore devono avere qualcheduno per poter parlare e fidarsi del capitano. E credo che lui queste qualità le abbia. Poi è ancora relativamente giovane, perché comunque ha 24 anni, e il fatto che sia, come dicevo prima, il capitano del Parma, per lui è un orgoglio, è anche una responsabilità, che però vedo che se la porta avanti con una buona serenità, insomma.
Allora Ivan, facciamo finta in questo momento Pecchia non ci stia ascoltando, allora ti chiedo, sai che la domanda ormai che da inizio anno ormai alleggia tra i tifosi del Parma: Enrico, meglio da difensore centrale o da terzino?
Beh, allora io credo che lui possa fare anche il centrale, forse paga qualche centimetro rispetto magari ad altri difensori centrali. Io credo che possa fare quello, poi l'ha fatto anche quest'anno in diverse situazioni, giocando anche delle buone partite, si sa adattare, è la fortuna credo di tanti mister avere giocatori che sanno comunque giocare in più ruoli. Io quello che penso, io credo che nel giro di qualche anno, quando magari avrà un po' più di esperienza, possa fare il centrale tranquillamente. Perché ha capacità di lettura, perché comunque sa leggere le situazioni, sa impostare, ma poi è vero che magari rispetto ad altri centrali paga, non so, quei 4-5 centimetri di differenza, perché adesso i centrali richiedono questa struttura comunque imponente, lui manca quello, però ha qualità diverse. Mi ricordo col Parma, con gli Achini, ha giocato spesso nei tre e ha fatto sempre anche lì, insomma, delle buone prestazioni.
Allora, possiamo già intanto tranquillizzare i tifosi del Parma: Enrico Del Prato sarà un punto fermo anche in futuro. C'è curiosità anche per vederlo all'Opera, eventualmente in categoria superiore.
Sì, insomma, io me lo auguro. Diciamo che lui a Parma si trova bene, molto bene. Già 2 anni fa, nel momento in cui comunque la situazione era una situazione difficile, perché si veniva da una retrocessione e l'annata non era partita bene, mi diceva che comunque c'erano tutte le possibilità per risalire, perché la società è forte, delle strutture, insomma, capiva che c'era la possibilità di andare in Serie A. È ancora lunga, per carità, perché non ci mancherebbe, però poi lui si trova molto bene, ha un contratto comunque ancora lungo, la sua volontà è quella di rimanere e cercare di andare avanti il più avanti possibile nel Parma, perché anche c'è la possibilità eventualmente di costruire qualcosa di importante, secondo me, perché è una squadra molto giovane con tanti giocatori di grande prospettiva.
E poi lo dobbiamo dire, i baffi aspettiamo a tagliarli a questo punto.
Sì.
Ti piace quei baffi tuo figlio, oppure preferiresti senza?
Insomma, non tantissimo, però vabbè, se li porta, poi non so se li taglierà in caso di quello che insomma
ecco, non dobbiamo dire
che possa succedere, però vediamo, dai, vediamo tra 2 o 3 mesi quello che succederà.
Allora, prima di salutarti, ti leggo un bel messaggio di Rino, scritto apposta per te. Complimenti a Ivan, mi è sembrato una brava persona e molto equilibrato, e complimenti per il figlio. Insomma, non credo che sia l'unico Rino a ringraziare Ivan per il figlio Enrico, che sta davvero dando tanto al Parma, lo dobbiamo dire, uno dei più costanti e continui fin dall'inizio della sua esperienza a Parma, anche quando poi le cose per la squadra non andavano così bene. Ringrazio per essere stato con noi davvero di cuore l'allenatore della Virtus Ciserano, Ivan Del Prato, papà di Enrico, e speriamo di risentirci presto, magari tra qualche mese, non diciamo niente di più.
Va benissimo, speriamo, e grazie a voi.
Grazie.
Buona giornata.
Grazie a Ivan Del Prato, lo ricordiamo, ex giocatore di Albino Leffe, Pisa e Mantova, quando è veramente il caso di dire figlio d'arte, ma Enrico sta davvero bruciando le tappe, come abbiamo detto, in questo caso. Allora, prima di andare in pubblicità, andiamo a leggere qualche messaggio. Daniele da Medesano, chiedo se è vero che nel Como mancheranno Cone e Baselli oltre a Cutrone. Sì, ancora in attesa degli esami strumentali, ma si parla per Cone addirittura di stagione finita e di uno stop di 1 mese e mezzo per Baselli, quindi sicuramente saranno out e il centrocampo del Como sarà davvero ridotto all'osso. Poi una notizia che non ha fatto piacere a molti tifosi del Parma: è stato designato l'arbitro di Como Parma, e indovinate un po', si tratta di Daniele Chiffi, che ricorderete tutti per quella clamorosa svista coadiuvato male dal VAR Serra in occasione del derby del Tardini tra Modena, da Parma e Modena, quando convalidò in maniera anche abbastanza clamorosa il gol in netto fuorigioco di Duca. Chiffi di Padova sarà l'arbitro di Como Parma, assieme agli assistenti Giorgio Peretti di Verona e Filippo Valeriani di Ravenna, quarto ufficiale Emanuele Frascaro di Firenze, al VAR Luigi Nasca di Bari con Giacomo Paganessi di Bergamo. E sì, prima o poi doveva ricapitare, ci è capitato per una partita così importante. Speriamo, non dico che abbia un occhio di riguardo, ma che almeno non ci siano polemiche arbitrali. Allora, Matteo da Roma, buon pomeriggio, ritengo che la vittoria di sabato è stata molto importante, in quanto abbiamo mandato un messaggio forte alle nostre inseguitrici. Inoltre è vero che subiamo ingenuamente dei gol, ma abbiamo comunque sempre il miglior attacco e la seconda miglior difesa, oltre ad avere una continuità di risultati che fanno la differenza. Inoltre non sono d'accordo per un pareggio a Como, andiamo per prenderci 3 punti perché siamo in grado di farlo, sempre forza Parma. E proprio di questo argomento parleremo anche diffusamente nel corso della trasmissione. Si è detto che il Parma potrebbe accontentarsi di un punto a Como, questo non crediamo sia possibile per la filosofia di Pecchia, però insomma, stiamo giocando, mancano ancora 3 giorni abbondanti alla partita, e quindi chiediamo di Rino. No, ma quel biondino lì fa solo danni, riferito a Daniele Chiffi, e purtroppo Rino ce le dobbiamo tenere, dobbiamo rispettare le scelte anche del disegnatore Rocchi, che questa settimana non ha fatto felici tanti tifosi crociati in memory di quella clamorosa svista che risale ormai a 3 mesi fa. Ora andiamo in pubblicità, ci ritroviamo subito dopo con un altro ospite.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una 4 stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara, da oltre 45 anni, è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato, che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre, il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura, per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma, in via Bixio 135 AB, e a San Secondo Parmense, in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara, dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati con la seconda parte di Palla in Tribuna. Continuate a scriverci al 333-920-0170. Abbiamo avuto in collegamento Ivan Del Prato, papà di Enrico, grande protagonista della vittoria col Pisa. Rino mi scrive: sì, ma in 3 mesi pensi che abbia imparato a fischiare? speriamo di sì, ma non ci credo tanto. E Mark fa questa annotazione, sempre legata all'arbitro, ma in questo caso di sabato. Buondì da Mark: è stata solo una mia impressione che sabato scorso l'arbitro ha iniziato a fischiare i falli dopo che ha parlato tra virgolette con Del Prato. Prima non fischiava niente né da una parte né dall'altra. C'è da dire che Del Prato, leader silenzioso, leader calmo, però in campo si fa sentire, spesso e volentieri si avvicina all'arbitro, un po' come Estevez quando c'è il VAR in azione che segue l'arbitro e cerca di influenzarlo nelle sue decisioni. Quindi è chiaro che queste sono piccole sottigliezze. Il Parma è una squadra giovane, quindi paga qualcosa in termini di esperienza. Abbiamo detto, formazione giovanissima, quella schierata da Pecchia col Pisa, però giocatori che si fanno valere. Del Prato è un finto giovane, possiamo dirlo, perché è 99, ma ha già una grande esperienza, capitano. Si fa sentire importante in certi momenti avere anche un giocatore di personalità che vada dall'arbitro. Sono tutte qualità che ha sottolineato giustamente poco fa anche il padre Ivan in collegamento con noi. Un altro messaggio sulla designazione: stesso arbitro di Parma Modena, gol in fuorigioco, cambiati varisti, dove c'è Nasca che ne ha combinate più di Bertoldo? Niente, l'altra volta c'era Serra, questa volta Nasca. Quello che dico sempre: non facciamoci la testa. Adesso chiaramente, insomma, credo che anche Chiffi ricorda benissimo quell'errore e credo che, insomma, debba andare in campo, insomma, lontano da pensieri, cercando di fare ovviamente il suo mestiere nel migliore dei modi. E proprio per avvicinarci alla partita, al big match di Como, andiamo ad ascoltare il servizio di 12 TV Parma con Marco Balestrazzi.
Sono bastati 40 minuti e 500 tagliandi per il settore ospiti del Sinigaglia, sono andati a ruba. Tutto esaurito lo spazio riservato ai tifosi gialloblu crociati e sembra da escludere la messa in vendita di biglietti extra. La capienza del settore ospiti non ha margini ulteriori, la domanda invece era decisamente più alta. Verso il sold out generale anche lo stadio, con la probabile messa in vendita di 1000 tagliandi extra per il pubblico di casa. Clima rovente quindi per una delle due partitissime della 26esima giornata di B. In parallelo infatti c'è anche Cremonese-Palermo. La Serie B sembra delineare valori ben precisi, il Parma è in fuga, poi c'è un gruppetto di inseguitrici a meno 8, meno 9, le altre si stanno staccando, numeri e classifica, ma in campo sembra dura con tutte.
Non c'è una superiorità, soprattutto in questo momento del campionato dove le squadre lavorano ormai da tanto tempo, sono assoldate bene e quindi c'è da battagliare ogni partita e cercare di vincere.
Verso la sfida di sabato il Como a centrocampo perde Conè e Baselli, due pilastri della mediana. Difficile il recupero di Cutrone davanti. L'organico offre alternative a Fabregas, ma il centrocampo è ridotto all'osso. In casa crociata tutti disponibili, da valutare Ansaldi. Poi toccherà a Pecchia disegnare il suo Parma da trasferta. Cambi inclusi, fattore che ad oggi ha fatto la differenza.
Chiaro che vogliamo mantenere questa posizione, lavoriamo per questo. E perché si vede anche per gli altri come è complicato vincere, ma tutti vogliono raggiungerci, tutti vogliono batterci, tutti fanno le partite con noi in una maniera, non dico diversa, ma comunque con qualcosa in più. Quindi più passano le partite e più la nostra asticella deve essere alta, dobbiamo alzare.
Palla in Tribuna.
E questo era il servizio di Marco Balestrazzi, che ha fatto il punto in casa Parma pochi giorni dalla partita di Como e della trasferta al Sinigaglia. Ne parliamo con il giornalista di Pianeta Serie B, Vincenzo Bellino. Buon pomeriggio, Vincenzo.
Ciao Marco, buon pomeriggio a te e ai radioascoltatori.
Ciao Vincenzo. Allora, domanda che ci hanno sottoposto anche alcuni radioascoltatori che si sono un pochino divisi. Ad oggi tu firmeresti per un pareggio a Como?
Allora, io sono una persona abbastanza competitiva, io non firmo mai per un pareggio, anche perché se andiamo a vedere le altre partite di questo turno di campionato è un crocevia importante, non solo per il Parma ma forse anche per quelle che saranno le squadre che saliranno in Serie A direttamente, perché abbiamo da una parte Parma-Como, Como-Parma e poi dall'altra abbiamo Cremonese-Palermo. Quindi con una vittoria il Parma secondo me metterebbe una seria ipoteca sulla promozione diretta in Serie A.
Allora, Vincenzo, ti sottopongo dei dati sul Como, che ha raccolto 7 punti nelle ultime 5 partite. Oggi c'è anche un servizio su Gazzetta dello Sport che ha un po' svanito l'effetto Fabregas, andando poi a vedere le media della gestione Fabregas-Roberts, mettiamola così, e quella di Longo, si scopre che la media punti diciamo dello spagnolo, coadiuvato dal tecnico gallese, è 1,8, mentre quella di Longo era 1,7. È arrivato strefezza gennaio ed è stato probabilmente il colpo più sensazionale della finestra invernale di mercato in Serie B, però un Como che ha un pochino rallentato. C'è da una parte la sconfitta 3-0 a Palermo e dall'altra, come altra brutta notizia, i gravi infortuni occorsi a Cone Baselli. È un Como che zoppica un po' adesso.
Sì, è un Como che zoppica un po'. Io ho avuto anche modo di riguardare le ultime partite del Como e a far la differenza sono state le individualità, e mi riferisco in particolare a Strefezza, che praticamente ha deciso le ultime due vittorie del Como in campionato. Non sempre fare con mercato importante è sinonimo poi di vittoria, anche perché poi i giocatori che vai a comprarli devi integrare bene in rosa, cosa ad esempio che ha fatto benissimo il Palermo, che praticamente ha recuperato tantissimo in classifica e si candida magari ad una posizione di vertice da qui alla fine. È un Como che zoppica, secondo me, non solo per una questione legata, ecco, magari agli infortuni. La scelta di Fabregas è stata una scelta principalmente di brand, di marketing, anche perché lo hai sottolineato anche tu, con Longo in banchina il Como non stava facendo male, anzi al contrario. Ci sono una serie di dinamiche che però vanno analizzate. Ricordiamo che il Como, per storia e tradizione, ecco, è una squadra molto diversa ad esempio dal Parma, e arriva questa partita magari al momento giusto, cioè il Parma deve approfittare di quelli che sono i limiti che il Como ha manifestato nelle ultime partite per provare ad ammazzare il campionato una volta per tutte.
Oggi sulle colonne del Corriere del Veneto, Gianni De Biasi nella corsa al secondo posto vede la Cremonese favorita, ma non esclude che possa inserirsi anche in questa lotta, è già compreso, ma potrebbe arrivare secondo il Venezia. Allora, ogni settimana si cambia un pochino il borsino. Vincenzo Bellino, chi vede come avversaria più pericolosa per il Parma? Chi può essere l'anti-Parma?
Allora, io come anti-Parma ho sempre visto la Cremonese, perché è una squadra che rispecchia anche molto la filosofia dell'allenatore Stroppa, una squadra molto cinica, che concede poco, quando è in difficoltà magari non riesce anche a portare a casa dei punti importanti, un po' come il Parma che quest'anno ha imparato a soffrire e anche a vincere soffrendo. Quindi vedo la Cremonese favorita. Del Venezia se ne parla poco dopo la sconfitta subita contro il Parma, però successivamente ha fatto 4 punti, magari c'è un po' di rammarico per il pareggio contro il Modena, ma è una squadra molto temibile anche per qualità dei singoli, per gioco espresso, per filosofia di gioco del proprio allenatore. E io ci metto in mezzo anche, come ti avevo anticipato prima, il Palermo. Ne aveva parlato anche del Prato in una recente intervista, perché col mercato di gennaio è riuscito a rinforzare tutti i reparti, soprattutto il centrocampo. Ranocchi ha fatto 3 gol consecutivi in altrettante partite giocate, e quindi il Palermo, per storia, tradizione e anche potenza economica di quello che è la dirigenza, che è la stessa proprietaria del Manchester City, io non la escluderei a priori. Potrebbe essere una bellissima lotta, sarà bagarre da qui alla fine, proprio per questo il Parma deve approfittare ora per ammazzare il campionato.
Allora, Mick è d'accordo con te, perché ci scrive: diciamo che se andiamo a Como con l'intenzione di pareggiare, allora si potrebbe perdere, ma se alla fine della partita dovesse arrivare un pareggio, non è poi un brutto risultato, considerando che ci sarà Cremonese, Palermo e Pisa-Venezia. Allora, la domanda che ti faccio a ruota è: ma questa del Parma è già la fuga buona?
Secondo me sì, perché classifica e poi classifica alla mano, con un'eventuale vittoria il Como, se non sbaglio, andrebbe a 12 punti di distacco, e se Palermo e Cremonese dovesse finire in pareggio, a quel punto il Parma ricaccerebbe entrambe le squadre a addirittura ad 11 punti, e 11 punti da qui alla fine sono tantissimi, anche perché gli scontri diretti praticamente li hai giocati tutti, devi andare solo a Palermo, e la Cremonese arriva al Sardegna alla penultima giornata, quando i giochi sarebbero essere fatti. Come avevo
ma come avevo affermato in un altro recente collegamento, secondo me l'obiettivo del Parma è cercare di rafforzare ancora di più quello che è stato fino adesso in stagione il fortino Tardini, che è tornato quest'anno ad essere un fattore. Bisogna cercare di ottenere più vittorie possibili in casa, perché con una media secondo me di 2 punti a partita al Tardini il Parma non dovrebbe avere problemi ad andare in Serie A.
Vincenzo, scendendo un pochino più dal punto di vista tecnico delle partite, dovendo trovare un pelo nell'uovo a questo Parma, ed è abbastanza evidente nelle ultime uscite, sono questi troppi gol subiti da palla inattiva. Pecchia ha sottolineato in conferenza che spesso e volentieri sono seconde palle, quindi su sponde o su palle mosse dagli avversari, però indubbiamente che ci sia un problema, anche perché poi il secondo invece è stato fatto da calcio punizione diretta con l'incornata di Canestrelli, marcato, ahimè, un grande mismatch quello con Estevez. Allora ti chiedo, come evitare queste reti subite che poi rischiano di rovinare prestazioni nel complesso positive da parte della squadra? Perché se andiamo a vedere, il Pisa nel secondo tempo non si era mai affacciato nella metà campo crociata, e solo grazie a un calcio piazzato, lo ricordiamo, nato da un'ingenuità di Koulibaly, che ha fatto un fallo inutile sulla tre quarti oltre il 90esimo, e poi su questa incornata di Canestrelli che è saltato sopra il suo diretto marcatore, ha firmato quello che sembrava essere poi il 2-2 definitivo, poi fortunatamente Capitan del Prato ha rimesso le cose a posto. Però ti chiedo questo: come evitare queste reti subite da palle inattive, sulle quali immaginiamo che Pecchia lavori tanto durante la settimana con Lecchio?
Sì, il punto del Parma, lo hai evidenziato tu, sono queste incertezze difensive che fanno male, anche perché tu hai preso ad esempio la partita col Pisa. Sono delle situazioni di inattività. Pecchia in conferenza stampa parlava di inattività sulle seconde palle. L'unico che ha fatto la differenza, ecco, fin qui in stagione è stato Del Prato, che con esperienza e leadership ha colmato quei centimetri che magari gli mancano da difensore centrale. Un modo per evitare queste problematiche sarebbe anche cercare di essere un po' meno precipitosi, un po' meno frenetici, soprattutto quando si è in situazione di svantaggio, cercare di non commettere falli inutili in zone rischiose del campo, che poi potrebbero andare a condizionare il risultato finale. È una problematica che il Parma ha avuto da un po' da inizio stagione: ogni qualvolta il pallone cade nell'area di rigore del Parma accadono appunto queste situazioni che poi minano anche le certezze del gruppo nell'arco dei 90 minuti. Ecco perché io dico che il Parma deve cercare di capitalizzare il più possibile le numerose occasioni create in area avversaria, perché col gioco offensivo può andare, diciamo, in un certo senso a nascondere, a sopperire quelle che sono le problematiche difensive. Ma è un aspetto che l'ho evidenziato in conferenza stampa sul quale dovranno lavorare in settimana, ma più che per una questione legata al campionato attuale, anche per una questione di prospettiva. Sì. L'anno prossimo con tutti gli scontri del Parma dovrebbe giocare già, e quindi lì ci sono avversari più forti che non perdonano queste incertezze.
Hai giustamente citato prima Capitan del Prato, in questo caso in fase difensiva. Adesso andiamo in proiezione offensiva e riviviamo nella nostra mente quel momento spettacolare di euforia sul gol al 95esimo. Ti chiedo, Vincenzo, cosa succede in quei minuti finali al Parma? Quarta vittoria raggiunta oltre il 90esimo, 11 punti in più, un Parma che probabilmente è già superiore all'avversario, e in più nel finale riesce a trovare delle energie e risorse nascoste e andare a vincere partite che sembravano impossibili.
Sì, lì è una serie di fattori, perché innanzitutto, e Pecchia l'ha sottolineato nella post partita, condizione fisica straordinaria, perché non è scontato avere una rosa così lunga, una panchina così lunga, ed arrivare nel momento clou della stagione in una condizione fisica invidiabile. Rispetto all'anno scorso, il Parma quest'anno è stato tra virgolette baciato dalla fortuna, perché non ha dovuto far fronte ad infortuni, quindi questo è già un fattore importante. e poi c'è secondo me la consapevolezza di un gruppo che sa di essere superiore, sa di avere qualcosa in più rispetto agli avversari, e quindi è come se il Parma è stato un leone ferito dopo il gol del 2-2, e quindi con le ultime forze rimaste ha provato in qualche modo a cercare di riuscire ad andare a vincere la partita, e ce l'ha fatta. E non mi stupisce, ecco, non mi stupiscono le doti offensive di Del Prato, perché quest'anno in diverse occasioni è stato decisivo. Con l'Ascoli si era precipitato in avanti e da lì nasce il gol dell'1-1. Contro il Cittadella fa un assist importante in occasione del 2-0, altro assist contro il Pisa, il gol vittoria. Sono sempre più un Ciolli per doti carismatiche e leadership, perché è stato adattato per tutta la stagione a difensore centrale, gioca bene anche da terzino, dimostra di avere anche ottime capacità di impostazioni oltre a importanti capacità difensive. E sta dimostrando di meritare la fascia di capitano.
Ecco, tra i protagonisti della vittoria col Pisa si è registrato anche il ritorno al gol di Adrian Benedicac. Oggi su Gazzetta di Parma un ampio approfondimento sulla rinascita dell'uomo mascherato, che da quando ha indossato questa maschera, eredità della ferita all'arcata sopraccigliare in seguito al tremendo scontro aereo con Candela del Venezia, ha portato a casa due assist a Cittadella e il ritorno al gol dopo un digiuno di 97 giorni, 8 reti in campionato, è eguagliato il suo primato personale della passata stagione, 25 reti complessive, è diventato, a pari di Vasquez, il miglior marcatore dell'era Kraus. Lo possiamo dire, Vincenzo, anche bene che è un giocatore ritrovato.
Sì, lo possiamo dire, quella maschera ha un po', ecco, gli stessi superpoteri dell'omonimo film di Jim Carrey, gli sta portando fortuna, però Benedicia, che è solo secondo me uno dei tanti, perché ogni partita stiamo vedendo delle indicazioni positive per Pecchia. Benedicia, che era già una serie di partite che stava giocando bene, gli mancava solo il gol, che poi è arrivato contro il Pisa, anche contro Venezia e Cittadella, due gare di sacrificio. È un po' il percorso che ha fatto all'inizio stagione Mihaila, che adesso è diventato uno dei titolari dell'undici di Pecchia. È un po' le indicazioni, sono un po' le indicazioni positive che arrivano poi anche dalla panchina. Ogni settimana, una volta Camarà, una volta Charpentier, sabato scorso Partipilo, sono tante le indicazioni positive di questo Parma, dall'importanza di avere una panchina lunga all'importanza di avere dei singoli che finalmente hanno trovato continuità. La settimana scorsa è tornato al gol anche Bernabé, Mann questa settimana è andato in doppia cifra, e secondo me il segreto è, fin dall'inizio è sempre stato il gruppo, il collettivo. Ci sono giocatori che hanno visto pochissimo il campo, mi riferisco a Zagaridis, Begic, però il fatto che quando a Pecchia in conferenza stampa chiedevamo che facevamo delle domande sul mercato, lui non vedeva l'ora finisse la sessione di mercato, perché voleva tenere anche questi giocatori che magari non vedono tanto il campo, ma magari all'interno dello spogliatoio ricoprono un ruolo importante.
Sì, ti faccio l'ultima domanda, Vincenzo, perché abbiamo parlato di Benek, abbiamo parlato di Mihai, allora entrambi sembrano stare bene. Allora, come risolvere questo dualismo? Perché la scelta che ha fatto Pecchia domenica nel primo tempo, dobbiamo dirlo, non ha pagato, perché complice anche il centrocampo folto del Pisa, spesso Bernabé e Somm, coppia inedita e mediana, si sono ritrovati un po' presi nel mezzo e il Parma, dobbiamo dirlo, nel primo tempo qualcosa ha sofferto. È vero che Pecchia cambia molto, però in un tuo attacco ideale, diciamo tre quarti e terminale offensivo, ad oggi chi sono per te i più titolari di altri?
Allora, secondo me la formazione, al di là del fatto che non ha pagato, e poi l'abbiamo visto all'inizio ripresa, sì, che ha inserito Charpentier per un po' il reparto offensivo Pecchia. Però al di là di questo, a me non dispiace veder giocare Mihaila sulla tre quarti e poi invece Mann sulla destra e dall'altra parte Benedicac. Da quando ho utilizzato questo modulo, soprattutto in fase offensiva, abbiamo visto un Parma che abbiamo avuto modo di riapprezzare il Parma che tanto avevamo elogiato nella prima parte di stagione. E secondo me Pecchia è arrivato ad un punto tale che rispetto ad inizio stagione cambierà sempre di meno, oltre alle solite staffette lì in mediana tra Hernani e Somme, e probabilmente in avanti Benedicek farà un po' di staffetta con Mihaila nel caso in cui entrambi giocheranno sull'out di sinistra, e in tal caso lì andrà a spostare Bernabé sulla tre quarti. Però penso che siamo arrivati ad un punto tale della stagione dove Pecchio ormai ha un quadro ben definito di quale sarà, ecco, la formazione da schierare da qui al termine della stagione, da qui alle prossime partite.
E allora vedremo quali saranno le scelte di Pecchia già a partire dalla trasferta di Como. Nel frattempo un grazie e un buon lavoro al giornalista di Pianeta Serie B, Vincenzo Bellino. Grazie Vincenzo.
Grazie Marco, a voi, e un saluto ai radioascoltatori.
Grazie a Vincenzo Bellino per essere stato con noi. Ci scrive il nostro amico Luca, che ci ricorda la designazione dell'AIA, l'abbiamo detto in precedenza, Chiffi di Padova sarà l'arbitro della partita del Sinigaglia. Tra l'altro Sinigaglia che c'è una storia particolare, la raccontiamo velocemente prima di andare con il secondo stacco pubblicitario. Del recente acquisto del Como, che è arrivato il 24 gennaio 2024, Nicolas Gioacchini è arrivato dal San Luis City, e lui è figlio e nipote di parmigiani. Suo padre è nato a Parma, si è trasferito negli Stati Uniti da giovane, dove ha avviato un'attività commerciale nella vendita di impianti per la produzione di pasta, mentre il nonno Roberto ha lavorato a lungo in Barile ed è mancato pochi mesi fa. Quindi Gioacchini ha origini di Parma, e Nicolas da piccolo dagli Stati Uniti era venuto per qualche tempo a Parma con fratello, sorella e mamma, e poi si erano tutti trasferiti a Parigi, dove Nicolas aveva iniziato la carriera calcistica nelle giovanili del Paris FC, e dopo qualche cambio di casacca proprio il 24 gennaio scorso è passato dal San Luis al Como, dove appunto ha firmato un contratto di 3 anni e mezzo. Vedremo se Gioacchini troverà spazio, considerando anche che lui è attaccante del Como, c'è un po' di emergenza tra centrocampo e attacco, chissà. Gioacchini, che tra l'altro ha già collezionato 8 presenze condite da 3 reti tra le fila della nazionale statunitense. Davidone, io non dico niente, ma se dovessimo tornare da Como con 3 punti, le cose potrebbero essere molto interessanti. Tante ho messo occhio al Cosenza, che è in buona forma. Eh sì, dopo penseremo al Cosenza. Pecchia non crediamo possa fare calcoli a Como, potrebbe eventualmente cambiare qualcosa tra Como e Cosenza, considerando anche che poi ci sarà la trasferta ai Terni, quindi 3 impegni in 7 giorni per il Parma rischiano di essere davvero pesanti, soprattutto il Cosenza che ha un tutino in super forma. Ma come ci insegna Pecchia, dal Cosenza ci penseremo a partire dalla giornata di domenica. Ora andiamo in pubblicità, ci ritroviamo dopo con un altro ospite.
Palla in tribuna. Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma, telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Dacia Duster Eco G Benzina più GPL. A febbraio da 139 euro al mese in caso di rottamazione con incentivi statali. TAN 549, TAEG 712. Anticipo 4.330 euro, 36 rate. Rata finale 12.222 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
Gamma Dacia Duster. Emissioni di CO2 da 125 a 142 grammi al chilometro. Consumi ciclo misto da 4,8 a 7,8 litri per 100 chilometri.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati con la terza e ultima parte di Palla in Tribuna. Scriveteci al 333-9200-170. Storia di ex. Facciamo un in bocca al lupo a Silvio Baldini, che è il nuovo allenatore del Crotone in Serie C. Ha firmato un contratto fino al prossimo 30 giugno e subentra all'esonerato Lamberto Zauli. E facciamo anche un grosso in bocca al lupo anche a Zdeněk Zeman, che è stato sottoposto a un intervento chirurgico e abbastanza delicato, e ora ha lasciato la panchina del Pescara a Giovanni Bucaro, che guiderà poi la squadra nel proseguo della stagione. E continuiamo a parlare di Parma, ma non solo, con il neo presidente del Panathlon Club Parma, Stefano Frigeri. Ben ritrovato, Stefano.
Ciao Marco, buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori. Eccoci qua.
Ci siamo lasciati poche ore fa, reduci da una bellissima serata all'Hotel San Marco in compagnia del giornalista sportivo Guido Meda, che non ha certo bisogno di presentazioni.
No.
Allora ti chiedo quali sono le emozioni del giorno dopo, perché davvero ha raccontato tanti aneddoti curiosi che hanno interessato tutti i presenti in sala.
Devo dire che è stata la mia prima uscita da presidente ed è stata una bellissima esperienza, perché io conoscevo Guido ma non così, diciamo, profondamente, perché quando mi ha chiesto che cosa devo dire, dico: ma tu devi parlare a ruota libera con degli amici delle tue esperienze. Lui è un grandissimo conoscitore. Per chi crede di individuare in Guido Meda, ed è giusto che lo faccia, nella voce del motociclismo, perché ormai quando tu senti soltanto la sua voce ti immedesimi in una gara di motociclismo o comunque in qualche cosa dei motori, però è un personaggio, un giornalista veramente a tutto tondo, perché ha commentato lo sci, ha commentato il ciclismo, ha commentato il paracadutismo, ha commentato l'America's Cup, ed è veramente un personaggio che ha tenuto sulla corda fino alla fine della serata tutti gli astanti, perché fra aneddoti e racconti della sua vita, anche personale devo dire, ed è stato molto interessante, per cui è stata, devo dire, una prima, così come a teatro, di grandissimo spessore, di grandissima cosa, ed è piaciuto a tutti, a me personalmente. Oggi ho sentito Guido, l'ho ringraziato, ed è stato anche per lui un bel modo di poter conoscere un po' di più la nostra città.
Davvero Guido molto disponibile. Regaliamo una piccola chicca ai nostri radioascoltatori sulla serata di ieri. C'è qualcosa che è rimasto impresso? Ha raccontato tantissime situazioni,
tantissime
anche
cose,
simpatiche.
Dal paio di occhiali alla moto di Valentino. Lui ha dei rapporti con i motociclisti, con tutti i piloti della formula della MotoGP, veramente molto molto stretto. Due cose velocissime: lui era ancora a Studio Sport e di notte presentava Studio Sport, allora era in Mediaset, e finito ad un'ora tardissima la trasmissione, gli sono andati vicino, gli hanno detto: guardi che c'è Arcore al telefono. Lui corre ovviamente al centralino, parla con Arcore, ovviamente con Berlusconi, il quale dice: sì, tutto molto bene, però tu hai un paio di occhiali con una montatura di metallo che spara contro le luci, per cui cortesemente domani mattina vai in questo negozio di ottica a nome mio, a nome Berlusconi, e ti compri un paio di occhiali o di cocco o di un altro materiale che comunque sia non spari. Beh, lui è andato ovviamente e ancora oggi porta un paio di occhiali che in televisione non sparano, e questa è stata comunque molto divertente quando lui era in Mediaset. L'altra cosa divertente fra le tante è quando gli diedero in prova questa MV Agusta per provarla e per testarla, e lui si trovò in una trasmissione con Valentino Rossi, che invece era arrivato in macchina con degli amici. All'uscita si sono salutati, quando Valentino ha visto che Guido aveva un casco, ha detto: ma tu sei venuto in moto? Dice: sì, ho una MV Agusta che mi hanno appena dato in prova, non è ancora in produzione o è appena uscita, adesso non ti so dire la marca precisa, ma era comunque veramente un mostro di moto. Per cui era di notte, ormai era finita la trasmissione da tantissimo, e allora Valentino gli disse: ma non me la puoi far provare? E dice: sì, certo, quando vuoi ci vediamo, te la faccio provare. No, ma adesso. Lui era, oltretutto Valentino era nel circuito, per cui insomma si fa dare, ma non hai il casco, uso il tuo. Insomma, alla fine lui gli dà la moto, gli dà il casco, e questo, non conoscendo la moto, prende la moto, impenna in corso Buenos Aires per Milano, e come un pazzo va avanti e indietro, gli riporta la moto praticamente mezza distrutta, ancora integra ma comunque provata dalla prestazione di Valentino, e gli dice: sì, non male, gli ridà le chiavi e se ne va. quando lui l'ha raccontato al proprietario di MV Agusta, era felicissimo che Valentino l'avesse provata, gli ha lasciato la moto per un'altra settimana in prova, però purtroppo poi gliel'hanno rubata, per cui lui era molto dispiaciuto di tornare dal proprietario dell'MV Agusta e dire: guarda che mi hanno rubato la moto. Lui era felicissimo, ha detto: beh, allora vuol dire che è una moto che piace.
storie davvero incredibili. Tra l'altro, se il buongiorno si vede dal mattino, insomma, pensiamo a questi due anni con Stefano Frigeri alla guida del Patron possa essere davvero di ottimo livello, anche perché poi c'è un incontro a breve che interesserà,
sì,
da vicino.
Devo dire, ti ringrazio di questa cosa. Io ci metto me stesso con le conoscenze che ho, con gli amici che posso portare al Panathlon e quindi magari offrirli anche alla cittadinanza. Già il 27 di marzo ci farà visita e sarà nostro ospite il mister Pecchia, nel periodo in cui il Parma farà questa sosta, per cui chiederemo magari anche a lui quanto teme una sosta, perché tu sai che il Parma dopo ogni sosta ha dei periodi di oscurità, per cui averlo il 27 e dopo 4 giorni ritornare in campo potrebbe anche essere interessante sentire, appunto, non tanto le vicende del Parma Calcio, che sono sulla bocca di tutte grazie alla Gazzetta, a tutti i media e alla televisione e alla radio, però anche magari per aiutare le persone a conoscere un Pecchia inedito, così come abbiamo fatto l'altra sera con Guido Meda, ieri sera, un Pecchia che magari non tutti conoscono, un Pecchia uomo, un Pecchia ex giocatore, insomma un personaggio diverso da quello che normalmente viene intervistato da voi dopo le partite.
Allora, in attesa di conoscere più da vicino il Pecchia uomo, c'è da sottolineare la bravura del Pecchia allenatore, che non sta sbagliando un colpo, e adesso va a Como dopo una vittoria incredibile col Pisa, a Como potrebbe davvero essere il primo match point della stagione.
Sì, diciamo che non sbaglia assolutamente nulla, non è assolutamente vero nella sua totalità. Lui qualche volta ha qualche svarione, o comunque commette qualche piccolo errore, ha la fortuna e la capacità, ad esempio il primo tempo della partita di sabato lo ha capito lui per primo, che non era tutto perfettamente equilibrato, per cui ha messo mano a quell'ampio parco di giocatori che lui ha, di cui dispone, e ha cambiato totalmente la squadra, ha spostato avanti Bernabé, ha cambiato il centrocampo e la partita onestamente è cambiata. C'è ancora qualche cosa che non funziona benissimo in difesa, perché qualche mancanza, qualche amnesia ancora c'è, e lui lo ha ammesso nella conferenza stampa, credo, di ieri, insomma lo diceva anche il capitano, che questa cosa andrà comunque rivista. È vero che con le vittorie delle altre squadre che ci stanno ovviamente aiutando, vedi il pareggio del Venezia e il pareggio della Cremonese e la concomitanza di Cremonese, credo, Palermo, credo che la partita con il Como, che non sta andando benissimo e che avrà delle mancanze sia in attacco con Cutrone e altri giocatori, l'ultima spallata potrebbe essere quella che ci apre una via che, devo dire onestamente, non la vedo poi tantissimo in salita. La possiamo complicare solo noi.
Possiamo complicare solo noi. Tra l'altro, il Parma 14 marcatori diversi, tanti gol dalla panchina, tante vittorie oltre il 90esimo. È davvero una squadra completa e
camaleontica, Marco. È una squadra che lui riesce a ottenere dai giocatori e dagli stessi giocatori che giocano in diverse posizioni. Vedi quello che lui fa, che ha fatto anche con il Pisa, ha cambiato i centrali, ha cambiato Manda a destra, poi a sinistra, la stessa cosa ha fatto con Mihail, poi l'ha messo al centro, poi ha spostato Bonny. Cioè, lui riesce veramente camaleonticamente ad ottenere dai giocatori il massimo di quello che può ottenere.
Ti faccio una domanda secca, secondo Stefano Frigeri, chi è l'uomo copertina di questo Parma?
Ti direi Pecchia. Se tu vuoi un giocatore, ti direi tutta la squadra, perché per fortuna nostra, se tu avessi fatto la stessa domanda un anno fa, tu penso che potresti immaginare la mia risposta. Sì. Per il mio amore e per la mia passione che io avevo che ho tuttora per Vázquez, perché a quel tempo Vázquez era il vero dominatore, per alcuni fin troppo, del Parma Calcio di allora. Pecchia, Vasquez se n'è andato, io ho sofferto molto della sua partenza, però mi devo ammettere che tutto lo staff del Parma ha compensato questa mancanza di questo uomo faro con la completezza di una squadra. È vero che Bernabé, ma Hernani, abbiamo visto, cioè, ti potrei fare 20 nomi, ma non ti potrei dire in questo momento che un giocatore è assolutamente indispensabile. Abbiamo recuperato Cyprien, abbiamo dei giovani. Pecchia deve veramente fare una fatica incredibile, credo, durante la settimana per trovare gli 11 che partono, sapendo che ne ha altrettanti di pari entità da poter mettere dentro nel secondo tempo, e deve anche pensare che qualcuno deve mandarlo in tribuna. Per cui non c'è un giocatore, credo che proprio il mago di questa situazione, di questa classifica, di questo percorso che il Parma sta facendo sia proprio Fabio Pecchia.
Che sarà ospite il 27 marzo dal Parma.
Tra le altre cose sarà nostro ospite, per cui gli chiederemo molte cose e mi auguro, visto che non lo conosco così profondamente, di poter conoscere anche l'uomo, perché ad esempio, e poi ti lascio, so che con molti giocatori, ed è per questo che secondo me ottiene molto, li fa sedere davanti alla sua scrivania e con loro parla, soprattutto con i giovani, spiegandoli com'era lui come giocatore, spiegandoli magari che cosa vuole, può ottenere da loro, e dal punto di vista fisico, dal punto di vista fisico, lui riesce a spremerli e ad ottenere molto di più anche dal punto di vista psicologico, e quindi questa è una qualità che ad un allenatore di spessore come Fabio Pecchia va riconosciuto.
E allora grazie al presidente del Panathon Parma, Stefano Frigeri. A presto, Stefano.
Grazie a te, buon lavoro.
Grazie anche a Simonetta Collini per la regia, a voi radioascoltatori per averci seguito. Noi ci ritroviamo domani sempre qui su Radio Parma poco dopo le 14 con Palla in Tribuna. Buon proseguimento di giornata.
Palla in Tribuna, in collaborazione con Pizza Fantasy, Acustica Santa Chiara.